Ciao a tutti, buonasera.
Ciao, ciao, bentrovati, bentrovata, bentrovati tutti quanti. Bentrovato Mario. Bentornato.
Grazie.
Iniziamo con gli abbonamenti. È il momento degli abbonamenti.
Sì, mi sembra giusto. Tra altre cose, innanzitutto ringraziamo Volsturitz per i suoi 28 mesi. Grazie Davide, come
Grazie
sempre.
mille, grazie.
Grazie. E, cosa molto importante agli amici ascoltatori di VOD barra puntate preregistrate. Mi dispiace per voi perché io ogni volta ho una playlist selezionata per voi durante il pre-live. Per cui mi spiace che ve la perdete ogni volta. Questa cosa
Ma
qui la potete... Di.
posso fare un commento sulla playlist che stai usando adesso? Perché
Certo.
l'ho ascoltata,
Certo.
ma come mai hai cambiato genere
È
musicale?
mio padre, il maestro assoluto, Joe Hisaishi. Cioè il compositore dello studio Ghibli. Avete
Ok,
ascoltato tre pezzi assurdi. Assurdi. Il
ok. E ora.
primo era da Si alza il vento. Il secondo era dall'ultimo capolavoro del maestro Miyazaki, Il ragazzo di Aerone, e l'altro era La principessa Mononoke.
E ora ti rivelo una cosa. Il tuo carissimo fratello, nonché co-conduttore del podcast, è 20 anni che suona questi brani nei suoi concerti. Praticamente noi suoniamo questa musica, perché è musica da fiati, musica da camera, con oboe, clarinetti, trombe, tromboni, arte, tutto quello che tu hai messo, che
Mio
stai
padre.
osannando, non hai mai ascoltato un mio concerto.
Ma tu non sei Joe Hisaishi. Mi
No, ma
spiace.
Joe Hisaishi è un compositore.
Certo.
E gli esecutori sono altri, cioè nel senso, noi abbiamo eseguito brani non di Joe Hisaishi, ma abbiamo eseguito
Chiedile al tuo
brani di.
maestro. Scrivi, di al tuo maestro. Di al tuo maestro. Ti prego, facciamo un brano di Joe Hisaishi, così che mio fratello possa venire a sentirlo.
Ma guarda che abbiamo fatto brani altrettanto di simili, cioè te li potrei elencare. Che magari potresti scoprire essere anche un genere che ti piace. Sono autori e compositori contemporanei, oltre che Joe Hisaishi o altri insomma, compositori moderni dei film, che fanno veramente dei brani per strumenti a fiato, perché tendenzialmente va un po'. C'è proprio una distinzione. Quello che chi ha avuto la fortuna di ascoltare la pre-live, quindi in questo momento su Twitch, se invece stai ascoltando su Spotify, immagina. Immagina la tua testa, la musica classica solitamente viene associata alla musica ad archi, quindi con violini, violoncelli, contrabbassi, eccetera, che è un po' quello che poi si vede maggiormente in TV. Però onestamente, sarà anche perché io suono musica per strumenti a fiato, per orchestra di strumenti a fiato da tanti anni, a me le composizioni per strumenti a fiato fanno sempre un effetto diverso. E infatti quando ho ascoltato la pre-live che ha messo Mario ho detto wow, cioè questa è musica di strumenti a fiato, cioè si sentivano tutti gli strumenti, flauti,
Considera
oboi.
che le canzoni messe erano l'ultimo, tra virgolette, collaborazione che ho fatto uscire con la Royal Orchestra of Something di Londra, dovrebbe essere.
Vabbè, comunque se
Però
tu vuoi
di
ascoltare.
base sono molto più effettivamente ad archi, tendenzialmente, un po'
Se
più.
tu vuoi ascoltare, beh, quello che hai messo era fiati.
Sì.
Se tu vuoi ascoltare un'orchestra di fiati che è la più famosa al mondo in assoluto in termini di qualità, è la Tokyo Gosei Orchestra. Con la
Giapponesi,
K. Vabbè,
attenzione,
ovviamente.
attenzione.
Se tu cerchi su internet Tokyo Gosei Orchestra, che è con la K, praticamente hanno fatto tutti i brani. Tra cui anche i brani che ho suonato anch'io, ovviamente loro con una qualità inverosimile a livelli altissimi, però ti posso assicurare che anche i brani che abbiamo suonato noi negli anni, abbiamo suonato dei brani con una certa qualità. E chi ha avuto la fortuna di ascoltare dei nostri concerti durante gli anni in cui abbiamo suonato con l'orchestra ti potrà confermare, Valentina ti potrà confermare, ad esempio, che alcuni brani sono sicuramente stati molto molto emozionanti. Va bene, questa piccola digressione per dire che la musica da camera, la musica classica degli strumenti a fiato, a mio parere fa un effetto diverso degli strumenti ad arco. Poi ognuno trarrà le sue le sue conclusioni, e ovviamente gusti sono gusti, ovviamente. Ecco, arrivano commenti dalla chat che ci salutano. Buonasera a tutti. E confermo. Ah no, guarda, io, cioè, se è passato il fatto che io sia talentuoso nel suonare, assolutamente no. Assolutamente no, anzi, suono da 20 anni e il mio livello praticamente è rimasto lo stesso. Se guardo come suonavo 15 anni fa, come suono adesso, praticamente non sono migliorato di una virgola. Però l'orchestra con cui ho suonato negli anni sicuramente abbiamo portato dei grandi lavori. Poi devo dire una cosa, fortunatamente lo strumento che suono io, qua facciamo una piccola digressione musicale che magari può essere interessante, magari no, non lo so, però vi spiego un paio di cose. Io suono il sassofono, e nella fattispecie il sassofono tenore. In un'orchestra di fiati, le dinamiche di composizione dell'orchestra dovrebbe essere divisa tra strumenti definiti ottoni e strumenti legni. Allora, come fai a differenziare questi due tipi
di strumenti?
Lo so io.
Vai. È l'elo. Se fai scarso, esatto. Se sei scarso, sei legno. Se sei forte, sei ottone. No? Così?
Esatto. Le leghe... No, non è così. Allora, sicuramente la differenza la fa l'imboccatura dello strumento. Allora, gli strumenti all'ottone hanno l'imboccatura classica di quella che vedete nelle trombe, quindi che si suonano con la pernacchia, viene definito proprio una pernacchia, e quelli sono strumenti ottoni. Gli strumenti a legno è perché hanno una, come il mio, come i clarinetti e anche i flauti, anche se non hanno questa ancia, chiamata ancia, perché è un pezzo di legno trattato che vibra, nel vibrare emette il suono all'interno dello strumento. Questo per dire che la maggior parte degli strumenti devono essere flauti e clarinetti. I sassofoni, in un'orchestra di fiati, ne basta uno o due, massimo. Ed è uno strumento che tende a fare parti soliste o parti di accompagnamento. Come nel mio caso, essendo un sassofono tenore, faccio parti di accompagnamento. Però il mio ruolo, fortunatamente, non è estremamente importante all'interno di un'orchestra. E questo, in qualche modo, mi ha fatto adagiare sugli allori, nel senso che non ho mai dovuto studiare pezzi particolarmente complessi come invece i miei colleghi flautisti, i miei colleghi clarinettisti, tromboni
soprattutto.
Esatto, loro hanno dei pezzi veramente complicati che devono studiare, perché ci sono un sacco di articolazioni, un sacco di cose complesse, e questo per dire che io sono rimasto sempre allo stesso livello. Ma tutto sommato va bene anche così, dai, direi che va bene anche così. Se avete l'occasione, quindi iniziamo già subito con dei consigli della puntata, Tokyo Kosei Orchestra, penso che forse ci saranno anche su Spotify, non lo so, però se in caso andate su YouTube trovate dei pezzi clamorosi.
Ci sono. Però penso che sia molto ristretto il... nel senso, non vedo troppissima roba.
Bisogna un po' scavare, secondo me. Se scavi un po' sia su YouTube che su Spotify, secondo me puoi trovare grandi cose.
Quanto giapponesi, allora, però loro, madonna sì, mia.
Super giappi. Comunque, detto questo, faccio un attimo gli onori di casa, come sempre, perché oggi è il 7 maggio 2024, stiamo registrando al martedì sera alle 21.30 su Twitch TV, che è il canale che utilizziamo per registrare il nostro podcast. Tu probabilmente stai ascoltando questa puntata in differita su Spotify, perché noi registriamo su Twitch con le persone che ci seguono live e possono commentare con noi la puntata, poi la puntata facciamo un estratto e togliamo la parte di pre-live, appunto, della parte della musica, che non c'è concesso ancora mettere sia su YouTube che su Spotify, per cui ascolti direttamente la puntata da quando è iniziata a quando finisce. Se vuoi supportarci, puoi seguirci live il martedì sera. Martedì sera puoi connetterti su Twitch TV e tramite il tuo account, facendo un account gratuito, puoi associare Amazon Prime, se hai Amazon Prime, ma tendenzialmente ipotizzo che quasi tutti ormai abbiano Amazon Prime, e quando ci segui live puoi abbonarti al canale. A te non costa nulla, zero. Amazon Prime invece ci riconosce a noi qualche centesimo e forse a fine anno riusciamo a pagarci due caffè. Ma detto questo,
tra l'altro,
in qualsiasi caso...
Purtroppo non posso chiedervelo perché le poche persone che sono qua dentro sono tutti abbonati. Ma
io no.
Se ci fosse, esatto, tu vedi pubblicità?
No.
Ok. Perché mi è arrivato di recente una mail di cambio, impostazioni, cose, robe, eccetera. E si è aperto 2 milioni di pannelli vari con pubblicità, cazzate varie, eccetera, che ovviamente non passo, ma perché mai dovrei farlo? Nel senso, un contenuto di un'ora e mezza non ha assolutamente senso. Però ho detto, magari, cazzo, qualcuno arriva, qualcuno non arriva. Però c'è una bella notizia. Ho scoperto che il Turbo di Twitch, l'abbonamento Turbo di Twitch, in realtà fa parte dei ricavati delle persone che viene guardata. Ti sa far saltare la pubblicità, ma gli dà comunque dei soldi. Non è male.
Spiegami
è male.
Questa cosa del Turbo, che non lo so.
Per persone come me, estremamente compulsive e onnipresenti su Twitch, tu dovresti fare l'abbonamento su ogni singolo canale per non vedere le pubblicità. Ma Twitch arriva in tuo soccorso e ti dice... Prima il Turbo esisteva sin dai tempi prima degli abbonamenti, delle sottoscrizioni. Arriva e ti dice, guarda, tu guardi un sacco di canali. So che non ti vuoi iscrivere a tutti questi canali perché ti costerebbe un patrimonio. Ci dai 12 euro al mese e noi non ti facciamo vedere più nessuna pubblicità su nessun canale.
Ok.
E io dicevo, cazzo, è una bella roba, ci sta. Però mi scocciava ovviamente non dare soldi. Cioè, nel senso, nel vero proprio senso della parola, mi scocciava non dare soldi ai creator. Dicevo, cazzo, però se io pago Twitch se ne intasca tutti di tasca sua e al tizio che io guardo non arriva niente. E invece ho scoperto che gli arriva l'equivalente della pubblicità che non vedo.
Ok.
Che fa comunque cagare, perché ti assicuro che fa cagare questa cosa rispetto a 12 euro che gli do a Twitch. Ma comunque è un'ottima
opzione. E quindi la tua scelta qual è?
Che per ora uso Amazon Prime.
ottimo.
No,
niente,
gli unici che ho ancora attivi sono stato, ho fatto due sub da un anno secche a due persone quando c'era il September, basta, e me la cavo così.
Bene, questo era per dirvi appunto che grazie per chi sta ascoltando, grazie per chi è live, grazie per i commenti. Vedo, io non vedo pubblicità dalla nascita del canale.
Questo no, ma infatti, cioè, giusto.
Ed è giusto che sia così. Ed è giusto che sia così. Fratellitudo Podcast è da sempre un contenuto gratuito, free to use. Abbiamo un sacco di puntate pubblicate e, come diciamo sempre, noi non dobbiamo lucrare in alcun modo. Ci piacerebbe soltanto se qualcuno avesse voglia di sostenere il progetto, che ci permetterebbe magari di acquistare strumentazione, acquistare un mixer, non lo so, qualsiasi cosa. Magari in un futuro riusciremo a fare anche delle puntate fisicamente in presenza con un mixer, più microfoni, qualche puntata speciale, chi lo sa. E sicuramente l'aiuto di chi ascolta e che percepisce il valore di quello che stiamo facendo è una cosa davvero molto apprezzata.
Sì, no, ma per questo infatti il Prime secondo me è più che adeguato, perché veramente non vi costa assolutamente niente, nel senso, a voi non costa niente, è compreso nel vostro abbonamento di Amazon Prime che già pagate.
Sì, dovete solo avere lo sbattimento di andare su Twitch TV, che poi potete andarci in un qualsiasi momento, non serve che sia proprio il martedì sera, voi potete andare sul canale di Mario, su questo canale, il cui link trovate anche su Instagram e sul nostro sito. E semplicemente fare l'abbonamento in un qualsiasi momento. Poi dopo noi vi ringrazieremo alla prossima live, perché vediamo chi si è abbonato e chi è arrivato. Ma non volevo monopolizzare troppo la prima parte della puntata, perché è anche il momento in cui magari le persone si connettono di più e vogliono anche percepire un po' di quello di cui si parlerà. Io stasera, prima di venire live, ho provato un po' a ragionare velocemente su qual era uno dei topic più recenti a cui stavo pensando, perché un po' quello che forse mi manca un po' del Fratellitudo podcast è forse parlare di argomenti sia di crescita personale che di lavoro, però che ci toccano adesso nel vivo. Quindi cose che riguardano la nostra vita, cose che riguardano la nostra quotidianità e per cui noi ci ragioniamo su con voi che ci ascoltate e ci potete commentare, però raccontiamo anche un po' quello che è il nostro percorso. E io stavo ragionando che è un anno, praticamente un anno esatto, diciamo, che ho cambiato lavoro. Dopo sei anni. Eh sì.
Uevo.
Vola il tempo. Vola il tempo. Dopo ben sei, quasi sette anni in cui ho fatto un lavoro ben specifico, molto dinamico, perché andavo in giro tutti i giorni, tutte le mattine mi svegliavo, prendevo la mia macchina, andavo negli ospedali, poi andavo a Torino, andavo a Brescia, andavo a Bergamo, andavo a Trieste, andavo a Bologna, ovunque, ogni giorno in un posto diverso. Ero sempre in macchina, facevo tante cose diverse e in qualche modo la vedevo come una vita molto dinamica, mi piaceva, mi piace tuttora onestamente. Ma adesso invece mi trovo a fare una vita completamente diversa, una vita lavorativa, completamente diversa da un anno, che è la vita da ufficio, diciamo, da dipendente classico che lavora in un ufficio oppure fa smart working, per cui inizia alle 9, 8 e mezza, quello che è, e io inizio presto perché sono una persona che preferisce iniziare presto e poi finisce verso le 5 e mezza, 6, con la pausa pranzo da un'ora, un'ora e mezza, quanto uno vuole fare. E cosa mi porta a casa da un anno di vita così? Allora, prima cosa che dico è che non è così brutto come mi aspettassi. Nel senso che quando avevo cambiato lavoro, la cosa che mi spaventava di più era proprio questo cambio drastico completamente della routine. Questo cambio radicale, quindi da fare un lavoro dove tutte le mattine vado in un posto diverso a fare un lavoro dove tutte le mattine vado nello stesso posto. Non è così male come sembra, onestamente parlando. E questo perché? Perché ho imparato a dare valore alla routine stessa. Il fatto di poter dare una struttura quasi fissa alle mie giornate mi permette di fare potenzialmente molte più cose rispetto a quanto ne facevo prima, che ero molto più in balia degli eventi. Perché nonostante avevo più ore libere, perché muovendomi in macchina a destra e a sinistra da una città all'altra, mi capitava molto spesso di tornare a casa molto presto. Alle 2, alle 3 ero a casa, perché uscivo di casa molto presto e quindi tornavo a casa il pomeriggio presto. Ma nonostante questo, non sono mai riuscito a sfruttare tutto quel tempo libero che avevo, perché non era pianificabile. Perché io potevo pianificare, proprio per il tipo di lavoro che facevo, massimo una settimana dopo quella che avevo già. Quindi io sapevo esattamente cosa potevo fare la settimana dopo. 2-3 giorni dopo, 4-5 giorni dopo, non tutto il mese o il mese successivo, eccetera, eccetera. Il fatto di lavorare in ufficio, come il fatto di lavorare in un'azienda, come il fatto di lavorare in un qualsiasi ambiente dove tu sai esattamente quando entri e quando esci, più o meno, ma almeno sai dove stai andando, ti permette di sfruttare molto meglio il tempo che hai a disposizione perché lo puoi pianificare. Mi fermo un attimo giusto per digerire un attimo quello che sto dicendo. Mario, tu hai capito quello che è il mio filo del discorso?
Sì, e sono abbastanza d'accordo, nel senso che, cioè, non l'ho mai vista come una routine da questo punto di vista. È sempre stato un paletto fisso in realtà, cioè per me la routine, sì, non la definirei la routine perché so che alle 8 devo essere tutti i giorni a lavoro, eccetera, 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 e che esco di lì alle 6. È un paletto. Cioè, sono d'accordo da questo punto di vista. È stato il più grande vantaggio che ne ho tratto nel momento stesso in cui ho smesso di fare i turni. E vi assicuro che vi cambia la vita. Cioè, veramente. Sono da questo punto sono assolutamente d'accordo. Facendo i turni, è vero, hai molto più tempo. Però anche io stesso mi ritrovavo ad avere quelle giornate completamente vuote. Che però riuscivo a godermi di più. Cioè, questa secondo me è la grossa differenza. Cioè, avevo quelle giornate vuote. Sarà che io sono poi una persona molto, molto home-based. Cioè, inteso che se sto a casa non è che mi viene il malessere o il male di vivere. A me piace passare tempo a casa. E quindi quando mi trovavo quelle giornate in settimana per la quale fondamentalmente non avevi niente da fare e non potevi fare niente perché non è che potevi andarti a bere il caffè alle 10 del mattino facendo colazione con i tuoi amici perché i tuoi amici sono a lavoro. Non è che potevi dire la sera prima mi spacco, mi distruggo in settimana perché il giorno dopo la gente lavora. Quindi tra virgolette tu c'avevi quella giornata completamente vuota il mercoledì. Però ti assicuro che cazzo quella giornata me la godevo in pieno. Mentre invece adesso mi ritrovo come sempre ad avere sabato e domenica in cui è la depressione più assoluta. Cioè si alzano, cioè secondo me c'è questo enorme cambio del... Hai meno tempo libero, ti si alza l'aspettativa di questo tempo libero a livello di consumazione, in modo che tu cerca, in modo tale che tu possa consumarlo al meglio, soprattutto perché cerchi di pianificarlo il meglio possibile in anticipo. Però al tempo stesso questa cosa qui fa sì che tu te lo goda meno. A meno, personalmente. Fa sì che questa cosa qui tu te la goda meno. C'è un dualismo tremendo e è terribile, secondo me. Cioè, la cosa che di più ho notato è che pensavo che avere dei giorni liberi fissi mi avrebbe dato una mano a organizzare la mia vita. È vero, ma la depressione aumenta.
Ma cosa vuol dire la depressione aumenta? Non ho capito.
Cazzo,
questo.
La domenica è tremenda. La domenica è tremenda. Io non lo so se sono vittima io del... Cioè, nel senso, la gente si lamenta tanto del lunedì. La domenica è tremenda, ragazzi. Cioè, la domenica sera è qualcosa di... Le sensazioni che provi la domenica sera sono qualcosa di indescrivibile per il genere umano, secondo me.
Che sensazione provi, scusami, la domenica
Madonna
sera?
Madonna mia. Il vuoto cosmico assoluto, la depressione, è tremendo, la domenica sera è proprio il momento in cui, cioè, capito, metti in discussione tutte le tue scelte la domenica sera.
Allora, io qua posso dare un paio di consigli, perché a me la domenica sera non mi ha mai fatto questo effetto, mai, nel lavoro che, anzi, forse qualche volta nel lavoro che facevo prima, la domenica sera mi metteva un po' di ansia, ma perché sapevo che il lunedì sarei dovuto andare a fare un lavoro di merda, cioè, tendenzialmente sapevo che il lunedì magari sarei dovuto partire alle 6 del mattino per andare in Sardegna per riparare una macchina che forse non si sarebbe mai potuta riparare, allora stavo con l'angoscia del panico che mi devo preparare la valigia, devo mettere tutto, eccetera. Però questa è circostanziata a un genere di lavoro, cioè quando lavori con i problemi tutti i giorni, magari ti può venire l'angoscia ogni tanto, e devo dire che mi veniva spesso. Vabbè, tu non lavori, cioè il tuo lavoro non è risolvere problemi tutti i giorni.
No, assolutamente no, Anto. No, i tecnici informatici cosa fanno? No, certo, non risolvono i problemi. No, ma assolutamente, certo, no, corretto.
Sì, diciamo che non sei magari tu il final user che fa l'intervento fisico, oppure che comunque fa la riparazione finale. Cioè,
cosa credi che io faccia? Certo che lo faccio.
No, dico, però determinate cose non le puoi far tu. Cioè, determinate cose sono gestite da un server, sono gestite da un service esterno, ci sono cose su cui non puoi fisicamente mettere le mani.
Il 50% del mio lavoro è project management e non dovrei farlo. L'altro 50% del mio lavoro è risolvere i problemi che le stampanti danno.
Ok, è quello, sono d'accordo. Però se una stampante non va, tu chiami la ditta delle stampanti e loro te la devono risolvere.
Se la stampante meccanicamente non va. Però ora che arrivi meccanicamente, ti assicuro che ci sono molto più problemi di software.
A livello mentale, tu non sei l'ultima persona che deve risolvere quel problema, capito? Cioè, nel lavoro che facevo io, quando andavi fisicamente andavi da un cliente, uno eri da solo, e due, eri tu che dovevi risolvere il problema. Punto. Non puoi chiamare nessuno, non c'è nessuno che ti aiuta perché tu sei la ditta casa madre che ripara le macchine.
Sì,
no, non c'è chiaro. Nessuno più esperto di te in quella cosa lì, capito?
Chiaro.
No, per farti capire la differenza, è anche tu sicuramente hai a che fare con dei problemi e lavori costantemente con problematiche e risoluzione di cose, questo non voglio negare questa cosa. Però pensa invece di essere proprio l'ultima persona, dopo di te tu non puoi chiedere a nessuno.
Dopo di te c'è sempre qualcuno, esiste mandare uno strumento nuovo.
No, non si può fare, quando sono strumenti che costano milioni di euro non si può fare questa cosa. No, te lo assicuro che non si può fare. Quando il tuo capo ti dice quella macchina va riparata, punto. Cioè, non esiste sostituzione di uno strumento. Poi magari stampanti sì, te ne possono sostituire. Però quando parliamo di strumentazione ad altissima tecnologia, no, non si può fare. Però questo non volevo diciamo sminuire quello che facevi. Non era la mia intenzione. Era più che altro anche lì. Magari questo ti serve anche per avere uno spunto in più su come affrontare la vita.
Ma no, ma il mio punto non è, cioè il discorso non è che io c'ho l'ansia per il lunedì mattina. Guarda, ho tutti i problemi della mia vita, l'unico problema è proprio non avere l'ansia. Cioè io dormo serenamente in qualsiasi condizione totale. Cioè su queste cose qui, guarda, veramente l'ansia è l'ultimo dei miei problemi. No, il punto è, la domenica viene la depressione perché lunedì si lavora. Cioè, fine.
Okay,
se okay. Io riposassi lunedì, ok? Iniziassi la mia settimana, iniziassi dal martedì. La depressione viene lunedì sera, ma non perché è lunedì sera.
Ok. Allora, volevo dare i miei consigli per gestire meglio questa situazione. Ma prima di tutto c'è una frase che avevo letto in un articolo anni fa e me la sono scritta sul mio Notion e ce l'ho sempre lì davanti, che mi ha fatto rivedere i weekend con un'ottica diversa. La frase in inglese dice: "Use the weekend to build the life you want instead of trying to escape the life you have." Quindi usa il weekend per costruire la vita che vorresti, invece di usare il weekend per scappare dalla vita che hai. E questo non è... non voglio che passi il consiglio del guru che dice: ah, tu devi la mattina, devi svegliarti alle 6, devi studiare, devi crescere, studia le criptovalute, eccetera, eccetera. Però vivi il weekend nel costruire... nel pensare di costruire la vita che vuoi. Non per forza lavorativa, però la vita di relazioni, la vita di persone, circondati delle persone che vuoi, organizzati affinché la vita che vuoi la costruisci, la crei, e non con l'idea che non vedo l'ora del weekend per scappare dalla vita che ho.
No, sono d'accordo.
E questo è un consiglio, non è diciamo per te, è proprio un consiglio per chi ci sta ascoltando. Che secondo me è un punto di vista, almeno quando io l'ho letto, mi ha un po' acceso una lampadina nel cervello. Era un punto di vista che non avevo. Il weekend ci è stato un po' anche insegnato, no? Anche dai film, dalla cultura, dai nostri amici, dai parenti, dai genitori. Essere un po' quel momento in cui salta la vita lavorativa e scappi dalla tua vita lavorativa e finalmente ti godi il weekend. Ah, finalmente è sabato, finalmente è domenica, posso non pensare, eccetera. Invece proviamo a vederla come il momento per costruire relazioni. Quindi impegniamoci a essere veramente presenti con le persone che incontriamo, impariamo a organizzare anche le cose che vorremmo fare, le cose che ci piace fare con le persone che magari ci sono, che non ci sono, perché più si cresce più si ha tanti impegni, va organizzato un po' prima, ormai siamo tutti col Google Calendario a mandarci gli inviti, che è una cosa che fa un po' ridere, però quando si cresce, si ha tanti impegni, vanno organizzate queste cose, quindi... questo è uno dei primi consigli. Tu che dici?
No, mi trovo d'accordo, però al tempo stesso la verità, cioè non è tanto... la verità è una soltanto, cioè nel senso bisognerebbe imparare a godersi il momento, punto. Cioè non è il pianificare, non pianificare, il fare, il vedere, le cose, costruisci, non costruisci, no. Perché ti viene la depressione la domenica sera? Perché pensi che lunedì si lavora. Se tu ti fai cavoli tuoi e pensi che è domenica sera piuttosto che lunedì mattina, fidati che la depressione non ti viene. Questo devi dire. Fine. Cioè, nel senso, basta godersi il momento. Questa è la vera arma. Cioè...
Sì, bisogna imparare ad essere veramente presenti con le persone.
Questo è il fatto. Nel senso, tu mi dici, Mario, ma perché c'è la depressione la domenica? Perché penso che lunedì si lavora. Però è domenica. Perché pensi a lunedì?
Esatto.
Fine. Dita lì. Invece se tu sei presente e la domenica sera pensi che sia domenica sera e te la godi, vedrai che magari la depressione non ti arriva. È vero. Nel senso, cose scontate, passami il termine, no?
Il mio secondo consiglio su questo è lavorare di anticipo. Cosa vuol dire? Il venerdì deve essere il giorno
in cui si esce.
In cui così chiudi tutto lavorativamente, devi chiudere possibilmente tutte le task che hai aperte, che devi fare. Alternativamente, ti poni già delle task per il lunedì. Non devi assolutamente tenere a mente nulla nel weekend di quello che devi fare lunedì. Se no, ci penserai tutto il weekend e poi ovviamente, come dice Mario, arriverai la domenica sera con l'angoscia perché dici, cavolo, lunedì devo lavorare, devo fare questo, aspetta, cosa devo fare, devo fare quest'altro. Cioè, questa cosa qui, assolutamente no. Sbagliatissima.
Vero.
Il venerdì è il momento della chiusura. Prendetevi piuttosto, finisci più tardi il venerdì, però devi chiudere quello che devi chiudere e se non l'hai chiuso, ti fai dei bei reminder su Outlook, su Gmail, su Task, qualsiasi tool tu utilizzi per lavorare, foglio di carta e penna, qualsiasi cosa.
E lunedì mattina ce l'hai pronto.
Esatto, il lunedì quando tu apri la tua bella agenda, quando apri il tuo bel calendario, quando apri tutto quello che devi fare, non devi stare neanche a pensarci nel weekend, perché sai già che il venerdì hai fatto gli onori di casa e quindi sei già pronto per... lunedì per lavorare senza l'angoscia di oh mio Dio mi sono dimenticato qualcosa, oh mio Dio ho perso qualcos'altro, eccetera eccetera eccetera.
E questo
è fondamentale.
Sì, in generale questa è un'ottima regola tutti i giorni, cioè nel senso se riesci a farti la tua to-do list la sera prima, il giorno prima, per il giorno dopo, ma anche solo un mente locale scrivi guarda ho lasciato in pending questo e quest'altro, ma anche la sera durante la settimana vi assicuro che dormite molto più serenamente, perché quando ve ne andate dal lavoro non avete l'angoscia, non c'avete la roba devo finire questa roba qui, ma che, cioè questa è un'altra vita, non come tutte le persone che si portano il lavoro a casa, secondo me che è la cosa più sbagliata in assoluto. In assoluto, e poi non dormo la notte.
Assolutamente, quindi la cosa importante su cui piuttosto spendere del tempo nel weekend è magari su imparare a usare questi tool, perché capisco che non tutti sono avvezzi all'utilizzo di to-do list, di calendari, di qualsiasi altro tool che esista. Piuttosto il weekend passalo a imparare a usare questo per poi salvarti i prossimi weekend. Cioè, fai in modo che gli strumenti che abbiamo a disposizione, la tecnologia che abbiamo a disposizione, lavori per te e non tu per loro.
Sì, il mio ex capo aveva un termine molto interessante, la chiamava pigrizia tecnologica. Cioè, fondamentalmente lui diceva, io sono una persona pigra, ma abbastanza furba da spendere del tempo per abbattere la barriera di inerzia, far funzionare la tecnologia a mio favore e a quel punto lì diventare nuovamente pigro. Cioè diceva tipo, se tu non sai usare Excel, impara quel minimo indispensabile, abbatti l'inerzia e fai che Excel lavori per te. Quindi tu dici, ok, tu brucerai magari le tue prime 3 giornate a sbatterci la testa e detto questo, poi dopo fondamentalmente Excel lavorerà per te.
Esatto, fai in modo che i tool lavorino per te, che la tecnologia lavori per te. Questo è un messaggio che stiamo ripetendo da un po', ma è un messaggio chiave. Un messaggio chiave e importante che aiuta veramente tanto la vita di tutti i giorni. E io che sono una persona estremamente tecnologica, mi reputo una persona molto avvezza alla tecnologia, Uso diversi tool per ricordarmi le cose. A lavoro utilizzo Salesforce, che è un tool ovviamente dedicato alla vendita, però usavo prima Outlook come reminder. Per la mia vita privata uso invece tutto quello che è Google, quindi c'ho il calendario, c'ho le note, c'ho le mail, eccetera. Tuttavia, ho anche un'agendina con carta e penna.
Pazzesco.
E non pensavo, ma molto spesso l'immediatezza di quello che puoi fare scrivendo con carta e penna, ancora onestamente non riesco a raggiungerlo con la tecnologia.
No,
è ovvio che
l'ho fatta.
Quello che scrivo su carta e penna, io poi immediatamente lo traduco in un reminder digitale. Perché lasciarlo su carta e penna, secondo me, è una cosa anacronistica tuttora. Va bene per prendere un appunto veloce, per scrivere due cose, ma va digitalizzato. OneNote è vostro amico. Usatelo. Detto questo, anche carta e penna è una cosa utile. La sera potete farlo in settimana, potete farlo solo il venerdì per il lunedì, ma anche in settimana, se voi vi volete ricordare qualcosa per il giorno dopo, scrivete due cose carta e penna su un post-it, ve lo dimenticate e il giorno dopo sapete già cosa dovete fare.
Sì, sono d'accordo. Io ho trovato proprio la mia base su Notion tabella versione to-do list, ed è ormai saranno 2 anni che lavoro così. Ho provato a migrare su 2 milioni di altri tool, nonché to-do di Microsoft, nonché Slack, 2 milioni di robe, non, nulla è così, così immediato. Purtroppo proprio la facilità nel quale ho sul telefono Notion, sul PC Notion, allo stesso modo lavoro in entrambi, sono in giro, c'ho dietro il telefono, tiro fuori il telefono, scrivo quelle due cose e so che poi me le ritrovo, è perfetto, veramente fenomenale. Ed è tipo l'1% di quello che ci puoi fare con Notion, ma non è importante, questo è quello esatto. Che dico. È quello anche che volevo dire con la pigrizia digitale o tecnologica che dicevamo prima, cioè puoi usare l'1% di Excel, ma se quell'1% funziona per te, va bene, usalo, sfruttalo. Excel può fare milioni e milioni di robe, con Notion puoi fare milioni e milioni di robe, ma io ci uso letteralmente una pagina. E funziona. Funziona benissimo.
E lì torna... E qui torna uno dei miei commenti che faccio più spesso, quindi chi ascolta il podcast l'avrà già sentito 1000 volte. Applica la regola del 20-80. La regola del 20-80 è fondamentale. 20% dello sforzo che ti dà l'80% del risultato. Non serve avere un tool mega incredibile come ottimizzare Notion per fare il reminder con il link, con la tabella, col grafico, eccetera. Io quando devo prendere una nota veloce e sono in giro col telefono, uso WhatsApp. Mi mando un messaggio a me stesso su WhatsApp. Semplice. Cioè proprio ci metto 3 secondi. Se devo fare anche un audio, mi faccio anche un audio da solo. E poi dopo, quando arrivo a casa, WhatsApp web, boom, trascrivo dentro nel mio database di Notion o su Excel o quello che devo fare. Devo dire che facendo così anche le cose più semplici poi funzionano. Il risultato lo hai davvero.
Sì, è clamoroso da quando mi sono messo a pensare a questa cosa. È clamoroso quante idee ti vengano se tu sei in macchina. Cioè... è sempre il classico esempio, no? Siamo sempre bombardati pieni di stimoli, però quando siete in macchina ovviamente gli stimoli diventano molto più bassi. Certo, potete ascoltare la radio, certo potete ascoltare la musica, ma tendenzialmente quando guidi è talmente un automatismo ormai che il tuo cervello è abbastanza libero di pensare, no? È con se stesso. E provate ad andare in macchina e non ascoltare assolutamente niente. Vi assicuro che il vostro cervello inizierà a tirar fuori robe, cose da dover fare, cose che dovevi ricordare, cose che in realtà ti servirebbero, eccetera, eccetera, eccetera. E da lì, boom, WhatsApp, audio a me stesso, tipo di 15 minuti, 16 minuti, di io che parlo a caso, però lì dentro mi ricordo tutto. Cioè vengono certe robe tipo clamorose, è assurdo. Ed è la stessa identica cosa che succede quando fai la numero 2 e sei in bagno e non ti sei portato niente, è lì, e te, te stesso, e in doccia. Perché le più grandi idee ci vengono in doccia? È perché non siamo bombardati da stimoli. La sintica cosa.
E questo è un gancio perfetto per continuare il discorso che ho iniziato sulla routine. Perché do valore alla routine e perché sto pensando che questo cambio di vita che ho fatto, questo avere la routine, appunto, non vorrei ripetere sempre questa parola, ma è la parola perfetta, proprio perché mi abbatte lo sforzo mentale che devo fare tutti i giorni. Cioè io so esattamente quando sono a lavorare da casa che devo lavorare da casa, quando sono in ufficio che devo lavorare in ufficio, so esattamente la strada che devo fare, so esattamente dove devo andare, la mia scrivania, il mio posto, so esattamente a che ora inizio, a che ora finisco, a cosa devo fare, le mie task appena apro il computer. Tutte queste cose sommate abbattono in maniera drastica lo sforzo che devo fare e che deve fare il mio cervello per ricordarsi le cose in generale, e mi permette di dedicarmi in maniera molto più importante nel mio lavoro. Infatti tendo onestamente ad essere molto performante nel lavoro che faccio proprio per questo motivo, perché riesco a dedicarmici tanto, non ho pensieri laterali che mi rendono complicato magari gestire determinati aspetti. E questo genere di struttura, dare una routine, quindi una struttura alla tua giornata, ha a che fare anche con le attività secondarie, come il nutrirsi e come l'allenarsi. Quindi riuscire poi dopo a creare un sistema dove sai esattamente cosa mangiare, perché hai imparato quali sono le tue porzioni, hai imparato cosa devi cucinare tendenzialmente ogni settimana. Alla fine, per quanto possa sembrare brutto, però ogni settimana mangiamo le stesse cose, mangiamo tutte le stesse cose, le fonti proteiche sono quelle, c'è la carne, c'è le uova, c'è il latte, ci sono i legumi, c'è il pesce, li puoi solo alternare, però alla fine i prodotti sono sempre quelli. E se devi mangiarti le uova, sono le uova, o l'uovo o l'albume, è sempre quello. La carne, c'è la carne bianca, c'è la carne rossa, la carne di maiale, eccetera. La puoi alternare, però è sempre quella. Stessa cosa il pesce, stessa cosa i legumi. Cambiano i tipi di legumi, ma sempre quello, ceci, lenticchie, piselli, eccetera. Questo per dire che la struttura e il modo in cui ti organizzi migliora la tua vita. Nettamente, ma la tua vita inteso proprio la salute psicofisica. Se inizi a dare una struttura e creare un sistema rutinario, per me non è una cosa negativa. Che invece, tutto questo per dire che siamo in contrasto, quello che vi sto raccontando è un po' in contrasto con quello che ci viene professato costantemente online dai nostri influencer, dai film, dai contenuti che vediamo da YouTube, da altre cose, dove viene osannata costantemente questa smania di vivere l'avventura, di fare sempre cose diverse, di lanciarsi in mille cose, in mille progetti. Ah, perché tu non fai la startup? Ah no, perché tu non stai facendo questo, eccetera, eccetera. Io penso che quello che vediamo, mi sembra un po' banale dirlo, però quello che vediamo è un po' una finzione comunque. Perché ci viene mostrato solo quello che le persone ci vogliono mostrare. Nessuno ci vorrebbe mostrare la routine di tutti i giorni. Sono pochissimi quelli che... Chi fa contenuti di routine? Chi è che tutti i giorni posta al fatto che si sveglia sempre allo stesso orario, va sempre allo stesso posto, mangia più o meno le stesse cose, si allena sempre alla stessa palestra, cena, ha la sua routine serale sempre uguale? Chi è che lo fa? Nessuno. Eppure è la cosa che funziona di più. Che dici?
dipende dalle scuole di pensiero, questa è la verità. Cioè, il punto è uno... Allora, io non voglio dire che la vita è grigia o è bianca e nera, ok? Qual è il punto? È che per te, Anto, che la tua vita ti piace, termine specifico, che la tua vita ti piace, la routine è estremamente importante. Perché ti fa godere tutto ciò che nella tua vita ti dà gioia. O comunque in generale fa godere i tuoi momenti della tua vita. Perché tanto cambiare qualcosa al suo interno, sì, potrebbe portarti del giovamento, sì, potrebbe cambiare, ma tutto sommato tu sei una persona felice. Ok?
Sì.
Su chi fa peso il fatto di vivere l'avventura, che la routine è sbagliata, che la cosa è noiosa? Per tutte quelle persone che cercano di scappare dalla propria vita. Perché la propria vita gli fa schifo. Ok? Perché quelle persone puntano a fare robe diverse, continuamente robe nuove? Perché cercano di scappare da tutto ciò che, tra virgolette, fino al giorno prima avevano fatto. È per quello che per loro la routine è noiosa, brutta, eccetera. Perché fino ad adesso gli ha portato solo sofferenza. Cioè, se io mi sono svegliato per 10 anni, sempre alle 9 del mattino, ho fatto sempre lo stesso lavoro, un lavoro che odiavo, non posso essere contento di dire, cavolo che bello, domani mattina mi sveglio alle 9. Ed è quello che ho sempre fatto negli ultimi 10 anni. Perché negli ultimi 10 anni, per me, l'unica cosa che ho provato è sofferenza. Ok? Mentre invece quel giorno in cui puoi dormire di più, quel giorno in cui magari invece dormi di meno e parti per il tuo viaggio che non hai mai fatto, magari quel giorno in cui fai X cose, che è completamente fuori dalla tua routine giornaliera, che magari inizialmente potrebbe farti paura, tipo mettere l'ansia, quello che vuoi, eccetera, eccetera, ma magari quella volta che lo fai ti dà una gioia incredibile, quindi da quel momento tu dici, cavolo, ho cambiato qualcosa, ho fatto qualcosa di diverso e sono più contento di prima. E sono maggiormente contento, o per la prima volta sono contento. E allora li cerchi di scappare da questa routine. Io sono d'accordo che, come per tutto, l'abbiamo sempre detto, il cervello è nato per sopravvivere, il cervello lavora a risparmio energetico, per cui è normale che l'essere umano punti a avere tutte le robe uguali, sempre alla stessa maniera, perché così possiamo, tra virgolette, spegnere il cervello, no? Riuscire a, tra virgolette, a sfruttare meno energia possibile. Sono d'accordo. Però dipende molto spesso dai casi. Dipende tantissimo da ciò che tu percepisci come la tua routine e cos'è la tua vita. Ok? Stesso identico discorso per l'allenamento. Cioè, io sono assolutamente d'accordo, però l'allenamento è importante, il mangiare bene è importante, sono contentissimo. C'è un sacco di gente che mangia tutti i giorni pasta e patate, e poi arriva il weekend e si distrugge completamente mangiando 4 pizze, 2 kebab, eccetera, e dici, ma perché lo fai? Quando tu hai sempre mangiato tutta la settimana pasta e patate, perché pasta e patate per il tuo stomaco fa bene. E perché? Perché cerchi di scappare tutto ciò che in realtà... Magari per N motivi non sai cucinare, esempio, non sai cucinare, pasta e patate per te era l'unica cosa che sapevi fare. Cioè, è lì.
Allora, mi piace, onestamente mi è piaciuto molto il tuo commento. Mi ha dato un punto di vista che non stavo considerando. Nel senso, nella mia testa ce l'avevo, però non l'avevo realizzato, quindi mi è piaciuto molto questo tuo intervento. Quello che voglio dire... Voglio aggiungere al discorso che ho fatto sulla routine, è che non pensare che io in ogni momento della mia vita sia sempre stato felice della vita che vivo. Però è anche importante, secondo me, imparare ad apprezzare quello che si ha. Perché adesso entriamo in un discorso secondo me un po' delicato. C'è sicuramente una grossa fetta di persone che vive dei drammi. Vive dei drammi familiari, vive dei drammi di salute, vive dei drammi di relazioni. Ci sono veramente delle situazioni difficili dove tu dici io voglio scappare da questa vita. E questo non posso, quasi viene a dire che non posso capirlo, perché non sono fortunatamente sono in salute, sono una persona che non ha problemi a camminare o altre cose, quindi capisco fino a un certo punto. Adesso mi rivolgo soprattutto a quelle persone, quella grossa fetta della popolazione, che tutto sommato non se la cava così male, ma tuttavia continua a pensare di dover scappare dalla vita che ha, invece che apprezzare la propria routine, dare valore a quello che si ha, alle relazioni che si hanno, e essere felici per la propria giornata, per come è andata la propria giornata, per il fatto di stare bene, per il fatto di anche oggi essersela portata a casa in maniera onesta, avendo fatto il meglio che si poteva fare, lavorando bene con altre persone, imparare ad apprezzare anche le piccole cose, i piccoli gesti, un grazie un ricevuto o un grazie detto a qualche altra persona. Non voglio divagare troppo, perché mi piacerebbe che in questo momento ragionaste su quella che è la vostra vita, e la domanda che ci dobbiamo fare: ma è veramente, noi vogliamo veramente scappare da questa nostra vita, o siamo noi che non la apprezziamo abbastanza? Perché vi posso assicurare che anch'io ho avuto tantissimi momenti in cui uno dei miei sogni, e chi mi conosce lo sa, è sempre stata quella di fare un'esperienza lavorativa all'estero. Io l'ho sempre detto. Ho sempre voluto, nella mia testa io tuttora sento che è una cosa che mi manca. Mi manca proprio nel mio curriculum, nel mio librettino di vita, la possibilità di aver lavorato all'estero, magari anche un anno, 6 mesi, completamente in un'altra parte del mondo, eccetera, anche a fare qualsiasi altro lavoro rispetto a quello che facevo adesso. Tuttavia, non mi danno la vita adesso sul fatto che non ho fatto questa esperienza e che potenzialmente non la farò, perché sto facendo delle scelte che mi portano a mettere radici in maniera molto forte in Italia e nel paese in cui vivo adesso. Ho comprato casa, mi sto per sposare, volendo vorremmo mettere su famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, cioè, non pensare che nella mia testa tutti quelli che magari possono essere stati i miei sogni, che poi non, onestamente, fortunatamente molti di questi li ho realizzati, però questo è un esempio concreto che posso portare nella mia vita quotidiana. Io ho una cosa su cui da sempre, lo dico e sempre lo dirò, mi è mancata, mi mancherà, il fatto di non lavorare, non aver fatto un'esperienza all'estero, punto. Però non per questo dico, cazzo che vita di merda che faccio, mi manca sta cosa, voglio scappare, vorrei lanciarmi in Germania e fare qualcos'altro, capito? Ho voluto portare un esempio personale proprio per concretizzare il pensiero che sto cercando di spiegare. È molto difficile spiegare a parole queste cose. Spero che sia arrivato comunque.
Sì, 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 assolutamente. Ma il punto secondo me è proprio, cioè, sta lì, no? Cioè, il discorso è esattamente questo. Cioè, se tutte le persone fossero capaci di godersi il momento e godersi la vita, non esisterebbero milioni di libri su self-help, milioni di persone che parlano di cose, non esisterebbe la crescita personale, perché non ce ne sarebbe bisogno. Non ce ne sarebbe bisogno, da questo punto di vista. Io l'unica cosa che posso dire, che ho imparato su me stesso negli anni passati, non è che cos'è la felicità, come raggiungere la felicità, come godersi tutto. Per me l'unica vera arma è una e una soltanto. Nel momento in cui si è sereni mentalmente, bisogna prenderselo e dire, ok, adesso sono sereno mentalmente. Fine. Dura un minuto, dura un'ora, dura una giornata, va bene, quello che è. Ok, godersi questa roba qui, per me quello è l'unico vero motivo del godersi il momento. Il momento in cui sei sereno finalmente, godito fin quanto dura. Godito fin quanto dura, fine. Cioè questa è l'unica arma che abbiamo, non esiste altro. Quando c'è, mi viene in mente la frase di Green Book, dicevano: quando devi lavorare, lavora, quando devi mangiare, mangia, quando devi essere felice, sii felice. Fine. Ed è vero, cioè alla fin fine questo è il fatto, non bisogna pensare, non bisogna overpensare, non bisogna stressare le cose, non bisogna avere l'ansia di nulla. Se in quel momento sei sereno, e la prima cosa che pensi è perché in questo momento sono felice, mentre invece ieri stavo depresso, e quindi ti fai le paranoie sul perché non ti stai preoccupando della tua vita nel momento in cui sei felice, e sei punto a capo. Sei felice in quel momento, sei sereno in quel momento, va bene, prendila così com'è. In quel momento sei a lavoro, ti tocca fare le tue 8 ore, va bene, in quel momento sei a lavoro, ti fai le tue 8 ore, al meglio possibile, al 100%, va bene. Nel momento in cui devi mangiare, mangia, al 100%, goditela in quel momento. È così che bisogna funzionare, quindi questa è, secondo me, l'unica vera filosofia di vita. C'è poco da fare, cioè non perché sei triste, non perché sei felice, non perché lo sei, il tuo stato d'animo in quel momento è quello, va bene, prendilo così com'è.
Sì, bisogna imparare ad apprezzare quello che si ha, è una cosa che non ti viene insegnato.
Apprezzare è estremamente complicato, ripeto, l'apprezzare è proprio secondo me la parte difficile, perché dire sto soffrendo oggi, ma se soffro oggi è per un bene domani, è estremamente ambizioso come cosa.
Se posso dirla tutta, per concludere anche un po' questo topic, questo argomento, non sei da solo. E questo
vero.
È una cosa che dobbiamo metterci in testa.
Vero.
Non sei da solo a fare questo ragionamento. Se non riesci, e non è una cosa negativa, non è una cosa che ti devi sentire in colpa se non riesci a valorizzare la tua vita, a trovare gioia nella routine della tua giornata, delle piccole cose, non è colpa tua, non è colpa di nessuno, ma non sei da solo nel dover ragionare su questo. Ci sono persone più o meno esperte che ti possono aiutare. Parti dalle persone che ti circondano, ad esempio. Fatti dare un punto di vista, confrontati, apriti un attimino con le persone che ti sono più a fianco, i tuoi fratelli, le tue sorelle, tuo padre, tua mamma, tua zia, tua cugina, i tuoi amici, il tuo compagno, la tua compagna. Successivamente, se non hai la fortuna di avere delle relazioni di questo tipo, ci sono sicuramente persone professioniste che potenzialmente dovrai pagarle. Però ti assicuro che avere il punto di vista di una persona esterna o comunque di un'altra persona al di fuori di te stesso ti aiuta a sbloccare quella situazione. E allora forse lì inizi a capire veramente quanto vale la tua vita e quanto devi apprezzare la vita che hai e la routine che ti sei creato. Continuo a fare queste cose a sempre lo stesso modo.
Assolutamente.
Assolutamente. Mi sembra un bel messaggio per chiudere questa questa prima oretta del nostro podcast. Non so se hai già la transizione quasi pronta, però ti lascio prepararla. Ogni tanto la mettiamo dentro, transizione. Così.
Ce l'abbiamo. Notevole, notevole.
Notevole, sei stato veloce, bravo, sei proprio un regista di quelli super bravi.
No, va bene.
Bello, mi è piaciuta questa prima oretta di discussione. Alla fine, come sempre, tornando un po' alle origini, no? Nel parlare più della nostra esperienza di vita, di quello che ci succede, anche di quelli che sono i pensieri che ci capitano di avere durante i nostri giorni, poi portarli nel podcast e cercare di concretizzarli in un discorso più ampio, è effettivamente una cosa che almeno a me serve tanto. Non so se anche a te ti dà questo effetto.
Sì, più che altro è che riesci a prendere tutto ciò che è sempre molto alto e portarlo a terra. Cioè, quindi qualcosa che magari hai nella testa che ti fronzola e che... Cioè, da un certo punto di vista sai e vuoi esprimerlo, però non sai in che modo o come farlo. Quindi sì, assolutamente, da questo punto di vista certo.
Adesso mi piacerebbe magari rilassarci un attimino e chiederti se hai visto qualcosa, film, serie TV, video, qualsiasi cosa che, di cui vuoi parlare.
No, nell'ultimo periodo zero.
Zero
Non
serie TV,
penso...
niente?
No, anche perché ho questo problema che sto conservando tutto per il mio imminente viaggio in Cina. E quindi...
Nelle ore d'aereo.
Ma non solo 1000 ore di aereo, ma 1000 ore anche di offline nel momento in cui sarai lì.
Cioè, ah, giusto, vero.
Sì, non mi aspetto che ci siano troppe ore effettivamente di screen time brutale, cioè proprio detto così brutale. Però...
Se sei da solo, sì, se sei in
compagnia,
no.
Nel momento
no.
in cui sarò da solo, secondo me, da quel punto di vista, invece sì. E lì, secondo me, avrò tutta la necessità di vedere. Poi dopo, come al solito, anche quando è stato per la Corea, mi sono scaricato, ho conservato nel mio catalogo milioni
in
di
maniera del tutto legale
assolutamente milioni di contenuti che poi non ho assolutamente guardato, perché figurati. Però no,
no, sì.
Però no, no, no,
non ho visto niente, zero.
No, 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 ho in lista i due titoli sono The Last of Us serie TV e Fallout. Okay. Sono le due serie che vorrò vedere.
Entrambe dicono che ne hanno parlati bene.
Entrambe The Last of Us, ho visto la prima ed è clamorosamente bella. A livello proprio... cioè, come fatta a livello tecnico, è molto molto bella. Molto molto bella. Però si sa che le prime puntate tendenzialmente sono sempre un po' più spinte, ovviamente. Perché i pilot devono vendere. Cioè, alla fine tutti presenti da un produttore, con la tua prima
certo.
puntata, e il produttore ti deve dire, ok, questa roba qui posso venderla, sì no. Quindi il pilot di solito è sempre più bello. Mentre invece poi tendenzialmente, soprattutto in mezza stagione, iniziano un po' a scemare, per poi giustamente concludersi bene, perché sennò non vendi la stagione 2, no? È tutto un discorso estremamente commerciale. Vedendola mi ha dato un'ottimissima impressione. Poi vabbè, c'è... signor Pedro Pascal, che sembra molto molto bravo.
Grande signor Pedro. Invece, secondo me, una serie TV che quest'anno, come sempre sapete, io non sono un amante delle serie TV, però ce n'è una che adesso sto guardando e secondo me ai prossimi Emmy Awards vincerà una caterba di premi, è Shogun, che è una
Shogun.
Serie TV che... che è una serie TV che adesso sta andando in onda su Disney Plus. E vi assicuro che è di una qualità incredibile. Io ero anni che non vedevo una serie fatta così bene. Cioè, a partire dai dettagli. Cioè, Shogun è una serie TV ambientata, sarà nel XVI secolo, insomma, 1600, 1500, quegli anni lì, in Giappone. Nell'epoca degli shogun, quindi samurai, ancora non c'erano le armi da fuoco e tutto, e viene ambientata proprio con l'arrivo in Giappone di una nave inglese, e quindi un po' il protagonista, che è questo inglese che arriva in Giappone, si trova invischiato in diverse situazioni molto politiche, e infatti devo dire che richiama un po', secondo me, è una serie TV che sta funzionando molto bene, perché richiama un po' il lato bello di Game of Thrones, che per quantunque se ne dica è sicuramente stata la serie TV di maggior successo degli ultimi anni, se non forse la serie TV di maggior successo di sempre a livello di, appunto, di
reach,
incassi,
reach in generale,
di raggiungimento, di hype, eccetera eccetera. E, richiamo un po' quello, perché ci sono tante trame politiche, quindi personaggi che congiurano, doppio giochisti, eccetera, cose così. E poi comunque c'è un comparto tecnico, cioè dai costumi al trucco, sacco alle movenze delle persone, e per di più è tutta in lingua originale, nel senso che loro sono in Giappone e non li hanno doppiati, cioè questi parlano in giapponese, punto. In giapponese con i sottotitoli. E per rendere proprio ancora più realistica la cosa, quindi hai il tuo protagonista che è un inglese, che ovviamente doppiato parla italiano, ma tutti gli altri parlano giapponese. E lui, per capire, ovviamente ha l'interprete che gli fa da tramite, e poi dopo ci sono anche vari, veramente vari studi di tipo registico per permettere le conversazioni in italiano e in giapponese, che sembrano quasi simultanee, ma capisci che c'è di mezzo un interprete che sta traducendo per il protagonista. Guarda, devo dirti, io avrò visto solo le prime 3-4 puntate, e sono 10 episodi se non sbaglio, di una roba mai vista prima, e sono sicuro che quest'anno, quando ci saranno i premi, si porterà a casa una valanga di premi, secondo me, sia dal comparto tecnico che al comparto proprio degli attori che recitano veramente altissimo livello. Non so se avrei modo di recuperarla in qualche modo.
In realtà ce l'ho nel radar delle cose da vedere. Però è da un po' che non guardo, in realtà è da un po' che non guardo anime, sono un po' indietro in generale, quindi non lo so come andrà a finire anche da questo punto di vista.
Vabbè, non è un anime.
No, lo so bene. Lo so bene.
E poi la cosa bella di questa serie TV è che si colloca in un periodo storico che per noi è un periodo storico poco conosciuto, cioè quello dell'arrivo del cattolicesimo in Giappone. Cioè c'è stato un periodo, appunto quel XVI-XVII secolo, quegli anni lì, in cui la religione cattolica, tramite i portoghesi, perché i portoghesi sono stati un impero gigantesco, hanno conquistato il mondo, i portoghesi, folli, gente pazza, tutta la mia stima per i portoghesi, loro sono arrivati in Giappone, hanno diffuso la religione cattolica e hanno preso tanto potere in Giappone tramite la religione cattolica, ovviamente in contrasto con quella che era la religione locale, buddista, non so, comunque i giapponesi
shintoista.
Shintoista, comunque tendenzialmente hanno tutte le loro influenze più non connesse al cattolicesimo, è evidente. E mi ricorda molto un film capolavoro che Scorsese. Ho visto anni fa, di Scorsese, che si chiama Silence, che è proprio un film incredibile.
Un mattone, un bel mattoncino, figa.
Un mattone di 2 ore e 40 minuti, se non 3 ore, che parla proprio di questi due padri gesuiti che arrivano in Giappone per cercare di diffondere la religione cattolica nella ricerca del loro... Mi pare che devono cercare il loro padre... insomma, il loro capo, che era già arrivato in Giappone ma si era disperso, non si era capito. Anche quello, se vi capita, guardatelo. E parla proprio di fatti storici che noi non... onestamente, noi non abbiamo neanche studiato a scuola, potenzialmente.
No, perché... Non penso.
Non ha a che fare niente con la storia che ci circonda. Prima di tutto perché non è una storia europea, perché accade in Giappone. E seconda cosa perché è molto connessa ai portoghesi. Cioè, sicuramente i portoghesi l'hanno studiata bene, questo periodo storico, perché è il periodo di massima espansione dell'impero portoghese, che è una cosa che mi ha sempre affascinato. Anzi, l'anno scorso, quando sono andato in Portogallo, proprio mi ha affascinato la spiegazione che mi hanno fatto le guide del popolo portoghese. Nel senso che il popolo portoghese ha sempre vissuto affacciato sull'oceano. E quindi è sempre stato portato con la mentalità a voler andare oltre quell'oceano. Proprio perché loro si sono sempre trovati lì. Non erano affacciati sul Mediterraneo. Che quindi una volta attraversato il Mediterraneo vedi che alla fine è un mare gigantesco, però è comunque circoscritto. Mentre quando sei affacciato sull'oceano Atlantico, e provi ad esplorarlo e vedi che è infinito, è immenso e ci sono un sacco di cose, ecco che i portoghesi hanno dedicato la loro vita all'esplorazione, allo scoprire cosa c'è al di là del limite umano. Cioè, una cosa che mi affascina un casino. Cioè, solo questo pensiero qua.
È vero. È vero. Da questo punto di vista, sì. Tra l'altro cercavo che cazzo fosse successo nel 600 in Italia. È letteralmente un buco gigante nel quale non c'è assolutamente nulla. Sembra che ci siano 100 anni di storia nel quale non succede assolutamente nulla. Repubblica di Savoia, lo stato delle Repubbliche Veneziane. Ok, va bene.
E una cosa che mi ricordo anche dei portoghesi, che mi porto dal viaggio che ho fatto l'anno scorso, è un autore portoghese che si chiama Fernando Pessoa, che a noi non dice nulla, perché è un poeta e un autore portoghese, adesso recupero, nato nel 1888 e morto nel 1935 a Lisbona. È praticamente la persona più importante della scrittura storica portoghese, della poesia portoghese. E la cosa che mi ha veramente affascinato è che, in poche parole, Pessoa è diventato famoso postumo perché lui ha sempre fatto, mi pare che ha lavorato in banca. Lui ha lavorato in banca per tutta la sua vita, però scriveva un sacco di robe. È il classico tizio che ha scritto un botto di roba. Cioè, lui ha plasmato, da quello che mi ricordo aveva raccontato la guida, lui ha plasmato proprio la cultura letteraria portoghese postumo. Quando dopo hanno ritrovato che era morto, sono andati in casa sua, hanno aperto tipo una cassapanca che era piena zeppa di poesie, di opere bibliografiche, di questi libri scritti da... interpretati da altre persone. Ecco, adesso sono andato a vedere, lui è il padre della... eteronimia, cioè lo scorporare la sua personalità in personaggi, e tutto postumo, tutto postumo. Lui non si è mai goduto niente, niente di tutto quello che, ha fatto, ed è un po' il Dante Alighieri portoghese.
Beh, un classico comunque, eh. Questa roba del postumo, un classico.
È che fa strano che nel senso. Nella storia comunque europea, anche italiana, eccetera, i letterari facevano parte della vita. Cioè, le persone che sono diventate famose, comunque che hanno plasmato la cultura italiana, i letterati italiani, comunque facevano parte della vita pubblica, della letteratura, della filosofia, avevano anche dei ruoli, magari anche politici, non lo so, all'interno delle città, eccetera. Invece il padre fondatore della cultura portoghese
Sì, ma
lo è
perché
stato dopo.
beh, c'è da dire che nella nostra cultura il mecenatismo è sempre stato molto importante, eh? Per questo motivo qua. Se in Portogallo l'idea del mecenate non esiste, ci sta che tu faccia il banchiere nella tua vita, no? Perché devi permetterti di campare. Tutto lì.
Volevo cercare qualche frase di Pessoa che me l'ero segnato, ma non me la ricordo. Magari la prossima volta le porto, perché c'erano un sacco di robe molto, molto belle. Mi ricordo che c'erano un sacco di robe belle. I portoghesi sono i fondatori della Saudade, la famosa Saudade, la Saudade di Pessoa, infatti. La Saudade è quel sentimento di, non so come dire, la nostalgia. Pessoa e il Portogallo sono un po' l'emblema della nostalgia di queste persone che partivano in questi viaggi incredibili e non si sa mai se sarebbero tornate o no al loro paese, eppure lo facevano per solo la virtù di dover di farlo. È una roba incredibile. Vabbè.
Bello, bello, bello.
Un bel approfondimento sui portoghesi, devo dire, anche questo, un popolo che diciamo, ha vissuto dei drammi, perché il crollo, diciamo, del Portogallo adesso è un paese povero, una nazione molto povera, anche a livello economicamente in Europa pesa pochissimo, il suo impero è ridotto a nulla, non ha più nulla, il Portogallo, proprio perché negli ultimi anni ha vissuto dei drammi proprio fisici del territorio, quindi ci sono stati terremoti, tsunami, incendi, un paese devastato, per non parlare del fatto che, se non sbaglio, ha avuto anche il regime fascista più lungo. Vorrei dire una cavolata. Regime fascista. È stato nuovo. Se non sbaglio, sì. La dittatura nazionale. Sì. Era stato capo che si fosse. Sì. Comunque ha proprio subito. Esatto. L'Estado Novo è stato uno dei regimi autoritari più longevi in Europa. Contrario a tutto, il regime era conservatore, nazionalista. Sì. Quindi dal 1950 fino alla morte di Salazar, 1970, il Portogallo vide il suo PIL pro capita aumentare, quindi poi dopo è aumentato sicuramente, però ha avuto dei problemi Portogallo. Mi spiace, però piccolo momento storico per chi non si era mai posto il problema del Portogallo. Adesso sapete di Fernando Pessoa, dell'impero portoghese, del fatto che hanno subito un sacco di drammi e andate a visitare Portogallo. Detto questo,
Visit Portogallo, sponsorizzaci oggi, grazie.
Esatto. Visit Portogallo, sponsorizzaci e noi ti saremo grati.
Esatto.
Detto questo, vuoi condividere qualcos'altro?
No, l'unica cosa, non mi ricordo se ne abbiamo parlato. L'ultimo anime che ho visto, in realtà, che ho chiuso è stato Pluto. Che è l'originale Netflix. E molto bello, molto bello. Anche questo tecnicamente clamoroso. Ed è proprio uno di quegli anime che ogni puntata ti passa sopra come un tram. Okay. E speri sempre che la puntata dopo tutti possa riprendere, ma non funziona. Poi soprattutto sono tutte puntate da 1 ora e 10, per cui immagina comunque un prodotto d'animazione da 1 ora e 10, fatto molto 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 bene, ed è non è originale, nel senso che è tratta dalla storia di Astro Boy. E sostanzialmente viene fuori la figura di Atom, che poi è il famoso Astro Boy.
Sì.
È molto molto bello, molto molto bello, più che altro perché, soprattutto se siete amanti della fantascienza, è molto figo perché ci sono delle dinamiche tra intelligenza artificiale e umani che sono estremamente fatte bene e tanto drammatiche da questo punto di vista. Quella parte lì, secondo me, ha colpito proprio nel segno. Cioè, tra virgolette, tutto si basa, tutto l'anime sostanzialmente si basa su cosa sia giusto e sbagliato e sui diritti robot umani, umani robot. È una bella mazzata, tra l'altro. Non è facile da digerire, però, molto bello. Pluto.
E magari sarà uno di quelli che metterò nel mio offline su... Ah no, non c'è più Netflix, è vero. Quindi no, beh, non lo uso più. Giusto. Va bene. Direi che possiamo concludere qua.
Sì, assolutamente.
Dai. Grazie mille, grazie per esserti connesso, esserti connessa, aver registrato con noi questo episodio in live. Se sei in live su Twitch TV e commentato, ti ringraziamo. Se invece stai ascoltando su Spotify, grazie lo stesso per essere arrivato fin qui. Noi ci troveremo la prossima volta, quindi rimani sintonizzato su Instagram per scoprire quando andiamo live, quando pubblichiamo i prossimi episodi, e ricordati che puoi in qualsiasi momento andare sul sito fratellitudo.com e trovare tutte le informazioni che ti servono, oppure andare direttamente sul nostro canale Twitch TV e, se hai un account Amazon Prime, fare l'abbonamento gratuito per te, ma a noi ci torna sempre indietro qualcosina.
Assolutamente, assolutamente, tutto giusto. Ed detto questo, direi che vi auguriamo una buonanotte se siete live, o un buon continuo di giornata ovunque tu sia.
Esatto, ciao, a presto.
Ciao ciao.